Allora, intanto saluto tutte le persone presenti, li ringrazio. Dichiaro subito che io non sto facendo guerra con la Francia e quindi ho scelto un autore francese. Scusate questa battutina. Dunque, l'autore prescelto è Henri-Louis Bergson. Parto un po' da qualche elemento della sua silhouette, possiamo dire, della sua vita, partendo come se fosse dei pittori impressionisti, dalla sua figura. Voi avete visto, c'è sotto una figurina, anche nel manifesto prospettato, presentato, e lo vedete con la sua bombetta, magro, con un sorrisino, mingherlino. Si direbbe una persona che passa quasi inosservata. In qualche foto c'è una certa somiglianza con Chaplin, anzi con il suo protagonista, con Charlot, tutto piccolino, e quel sorriso voleva dire anche in questi film misurarsi con la forza, sfidarla e vincerla con l'accortezza. Questo è il significato anche abbastanza trasparente, simbolico di questi film. C'è un film molto interessante, che si chiama Il Grande Dittatore, in cui con tutto il suo virtuosismo passa dall'umile barbiere, addirittura un capo totalitario pieno di vanità che gioca con il mondo. È un film straordinario che è molto bello da poter anche rivedere qualche volta. In realtà questo è stato un grande personaggio, che ha influenzato il suo tempo. Adesso diremo anche qualche cosa di questo. E però prima volevo motivare perché la serie ha questo titolo. Quindi indica una predilezione, indica un interesse. E allora che cosa ci trovo io di particolare in questo pensatore? Io dico quello che io sento sinceramente, il pregio di una grande onestà intellettuale, quella che a me sembra una grande onestà intellettuale, cioè una persona che non dice mai è così o è colà, ma esprime con molti dubbi quello che a lui pare, sembra, con uno stile assai poco perentorio. Qualche volta vi dico la verità, ho impressione che sia più sicuro di quanto non mostri di essere, ma sono piccole sfumature, solo a tratti ho questa impressione. Il secondo punto, l'eleganza e la chiarezza dello stile, che lascia ammirati. C'è sempre un qualcosa di non detto, un discorso che appena inizia e che dà slancio al pensiero. L'espressione di Paul Ricoeur, dà da pensare, quindi stimola, sollecita il pensare. C'è qualcosa di più che non so come definire, io direi una sobria ebbrezza, nel senso che è un entusiasmo contenuto che però rende la sua parola lucida in qualche modo, piena di precisione e di gusto. C'è una parolina francese, nuance, che spiega questo, cioè la sfumatura. Qualcuno ci è andato giù pesante, ha detto è talmente indulge alla sfumatura che la sua opera è tutta una sfumatura. Capite come una delle pieghe o le rughe del viso, quando le rughe non sono alcune, ma sono tutte, l'intero viso diventa così, diventa una piega. Ma questa mi sembra una critica ingenerosa. Perché Sommer è un uomo generoso, per esempio, si è scoperto di recente che ha mantenuto agli studi tutti i figli di un amico morto prematuramente durante la Prima Guerra Mondiale, con i soldini che prendeva. In qualche modo ha costituito, ha permesso a questi figli di completare gli studi e sono diventate anche personalità ragguardevoli in qualche modo. Questa sobria ebbrezza, questa precisione, questo gusto, queste nuance e uno stile ermeneutico ante litteram. L'ermeneutica è una corrente che ha conosciuto con Gadamer la sua fortuna. Una ars interpretandi, ermeneutica viene da Hermes, un dio antico che presiedeva i commerci, pensate un po', ma anche alle trasformazioni, quelle più raffinate, quelle più sottili. In questo senso la derivazione di ermeneutica da Hermes. Vorrei sottolineare un ultimo punto, il taglio monografico. Cioè il gusto di non trattare tante cose assieme, la forma tradizionale della filosofia era la trattatistica, ma di prendere un problema, di concentrarsi su questo e cercare di illuminarlo, di illustrarlo ogni volta, riflettendo su questo problema, uno ed uno solo. Penso per esempio all'agile monografia sul riso, un testo straordinario che ha meritato l'attenzione di Freud, ma anche di Pirandello in Italia. Ci sono tre testi che escono quasi contemporaneamente. Un testo straordinario che tratta un sol tema, un tema che oltretutto la filosofia tradizionale considerava come un tema poco consono alla gravità solenne del filosofo, e in parallelo con altri due autori che sono non a caso amici di Bergson. Uno è Emile Durkheim, autore di un grande libro sul suicidio, che anche lui ha un taglio monografico, e di Georg Simmel, che trattava un tema considerato ancora più fatuo, sempre negli stessi anni, la moda. Eppure questo testo di Simmel apre a una serie poi numerosissima di testi e di ricerche sulla moda. La moda è un grande fenomeno sociale. L'ultimo di un autore francese, Vigarello, dedicato alla moda femminile, perché non c'è solo la moda femminile, che è una specie di bestseller in Francia, ora tradotto anche in italiano. Quindi ci sono queste caratteristiche che ho detto, c'è questo taglio. Potremmo aggiungere che oltre all'ermeneutica, di cui in un certo senso è uno dei progenitori, Bergson ha una linea di pensiero e di scrittura che si potrebbe dire fenomenologica. Non è mica un caso che le ricerche sul tempo, sulla temporalità e sull'esperienza del tempo di Bergson coincidono o precedono di pochi anni le prime ricerche di Husserl sul tempo interno. Ci sono molte analogie tra i due pensatori, c'è una differenza di fondo che è molto più attento al metodo Husserl. Si potrebbe dire che quella di Bergson è una prefenomenologia naif, con qualche tratto naif, cioè lui procede per grandi intuizioni, mentre Husserl è molto più attento. E poi un'altra invece distinzione proprio teoretica: Husserl nelle sue prime opere cerca di geometrizzare l'esperienza. Si capisce, penso, geometrizzare. Invece, in qualche modo, il tentativo di Bergson è diverso, cioè quello di salvare la vita dalla geometrizzazione, è proprio il contrario. Quindi di criticare non tanto le scienze, che che conosceva tra l'altro quelle del suo tempo, nei loro sviluppi, piuttosto bene, quanto di criticarne le pretese eccessive, cioè di governare tutta la vita e di trasformare, lui ripete spesso questo in Materia e Memoria, che forse è la sua opera più felice, trasformare l'uomo in una specie di automa. Come voi intuite, questo è un problema anche del nostro tempo, cioè che l'uomo diventi schiavo dei suoi stessi prodotti. Ho detto, credo cercato di motivare, poi posso anche sbagliarmi, il perché della predilezione che nutro fin dall'anno della maturità. Io ho preso tutto quello che riguardava questo autore e l'ho sempre seguito. Naturalmente poi per necessità del lavoro, della professione, ho dovuto occuparmi anche di tanti altri autori, ma rimane questa... Mi sono laureato su Husserl, quindi ho cercato di correggere quell'elemento naif attraverso certi dispositivi, per esempio l'époque, la cosiddetta riduzione trascendentale. Poi se qualcuno è curioso su questo punto, nell'interlocuzione cercherò di spiegarmi meglio. Era un genio. La parola genio è molto abusata e a volte è una specie di imbarazzante eredità romantica. Però genio è anche un'espressione che si usa spesso nel parlare comune per indicare una certa poliedricità. È stato un brillantissimo allievo del liceo Condorcet, uno dei più brillanti di Francia, e vinceva tutti i premi di matematica. Poi ha fatto anche dei concorsi, ha dato delle dimostrazioni molto importanti. Questo aspetto è poco noto. Conosceva bene anche la fisica. E poi, un po' alla volta, si è addentrato nello studio del cervello e dei fenomeni psicologici legati al cervello. Può fare un po' sorridere questo, perché oggi attraverso le neuroscienze sappiamo infinitamente di più del tempo di Bergson, per questo semplice fatto che allora il cervello era studiato in fase autottica. Quindi la persona che aveva posseduto quel cervello veniva poi studiata in questa fase, post mortem, diciamo. E invece oggi si studia attraverso sistemi complessi, colorando anche le diverse zone, nella piena attività. Quindi si vede l'interazione tra le varie parti del cervello e si conosce infinitamente di più. Eppure ci sono moltissimi studi, se considerate la bibliografia internazionale, che è ancora vastissima, ci sono moltissimi studi che riguardano le anticipazioni che Bergson avrebbe dato nel settore dello studio del cervello. Ci sono delle intuizioni che rimangono ancora valide. I continuatori sono stati grandissimi, da Sherrington a Eccles fino a Edelman, in tempi più vicini a noi, quindi grandi studiosi, però tutti hanno qualche considerazione, chi un capitolo, chi magari qualche riga semplicemente, dedicate al contributo di Bergson, che è stato veramente pionieristico. Ha avuto questa fortuna di non avere una carriera facile e quindi di doversi meritare tutto, anche perché il pregiudizio, la sua origine israelitica, nella Francia era piuttosto marcato. C'è uno studioso, Sternel, che dice che addirittura il razzismo e il fascismo, come sintesi culturale, non con gli squadristi, le cose, avrebbero avuto il loro terreno primo di formazione in Francia. È una tesi che va discussa, ma che contiene qualche seme di verità, probabilmente. Pensate a un movimento come l'Action Française, movimento molto intollerante verso le minoranze. Ha fatto la gavetta, ha insegnato a lungo al liceo di Clermont-Ferrand. Gli studenti furbi avevano capito che era un professore, quindi registravano tutto. A volte si vedono anche delle sgrammaticature, delle incomprensioni. Molte di queste lezioni sono state in tempo recente pubblicate. Questo è un tema delicato. Bergson, che era una persona onesta, aveva detto solo le opere riuscite, e aveva fatto una specie di canone, devono essere pubblicate. Poi è morto e gli eredi hanno fatto quello che volevano e hanno stampato anche cose. Faccio un esempio, un dialogo con Einstein. Einstein lo rispettava molto, collaboravano in certe iniziative. Lui ha scritto un piccolo testo, durata e simultaneità, però si è accorto poi di non avere capito fino in fondo la teoria della relatività e l'ha ritirato. In realtà questo testo serve ancora, non tanto per capire la relatività di Einstein, ma per capire meglio la filosofia di Bergson, ed è stato tante volte ristampato. Grosso modo, delle sue opere, ci sono 5 opere che sono quelle canoniche, poi le diremo, e ci sono altrettante circa che sono opere che invece lui ha considerato minori, di natura pedagogica, in cui riprende la tradizione francese. Ma quello che volevo dirvi è che non ci sono solo questi aspetti legati all'insegnamento. C'è un suo ruolo pubblico molto importante. Lui prima di tutto ha avuto una lenta ascesa nel sistema educativo francese, anche perché aveva maestri del calibro di Révesson, Lachelier, e poi fino alle origini del pensiero francese, Mendebiran, e poi più indietro Cartesio, Montaigne, Pascal. Ma poi ha avuto anche una grande funzione politica in senso lato durante la Prima Guerra Mondiale. Io qui ho portato con me uno di questi testi, queste sono cose che sono riemerse molto di recente, le mie missioni nella Grande Guerra. Qui c'è un punto delicato, non so se questo impegno a favore dell'intervento degli Stati Uniti a fianco della Francia nella Prima Guerra Mondiale sia stato un pregio o un merito in assoluto o no, chi lo sa. Lui si sentiva un patriota francese, qualche volta mi viene un po' da sorridere, perché pensate questo omino un po' buffo, molto umoristico, che si identifica con Giovanna d'Arco, una cosa incredibile questa. Però lui era un patriota, amava questo paese che lo aveva accolto e che l'aveva anche, dopo un certo periodo, l'aveva anche coperto di riconoscimenti, diciamo la verità. Non gli è stato negato nulla dall'Accademia di Francia, eccetera, fino a un premio Nobel addirittura. Quindi questo però, premio Nobel internazionale, non dato dai francesi, naturalmente. E lui, avendo un prestigio grandissimo, si è recato 2 volte dal presidente Wilson degli Stati Uniti a perorare la causa della Francia, e ci è riuscito. Poi ammazza, vuoi dire che i filosofi non sono influenti, dipende dai filosofi. E lui era un uomo d'azione, una delle sue, oltre che di pensiero, una delle sue, dei suoi pallini era l'idea che l'uomo fosse homo faber, essenzialmente. Cioè uomo fabbrile, che faceva anche con le mani, l'intelligenza delle mani, in qualche modo, la fabbrilità, e non solo nel senso materiale, ma anche faber fortuna e sue, cioè capace di plasmare la sua vita. Un grande tema di Bergson è la libertà, però una libertà che lavora sempre sulla necessità, quindi era sufficientemente realistico da capire che la necessità viene prima e dentro la rete della necessità riesce in queste maglie a penetrare un poco alla volta la libertà, e quindi la libertà viene a configurarsi a partire dalla necessità. Questo è un suo grande tema, e in questo è continuatore anche dell'umanesimo occidentale nel senso più lato. C'è un unico punto che forse manca in Bergson, come notava Simone Weil, che non aveva simpatia per lui, e cioè il senso del tragico, il suo ottimismo. E un lato interessante, su cui poi dirò una parola, è che è quasi assente il tema della morte. Questo è molto interessante. Sapete chi si è accorto di questo? Freud. Non è sfuggito questo, ma Freud ha dato un'interpretazione di questa assenza molto acuta, che poi brevemente, al punto debito, illustrerò, cercherò di illustrare. Anche dopo la guerra, lui non si è limitato a fare l'incitamento, l'incitatore, anche perché sarebbe stato un ruolo. Lui in realtà voleva un mondo di fraternità e di pace, e pensava, come molti, che il kaiserismo, i grandi imperi giudicati imperi del passato, quindi quello della Germania e quello dell'Austria-Ungheria, fossero degli ostacoli allo sviluppo e alla pace. Molti pensavano così, anche Wilson pensava così, la maggior parte dei francesi pensava così, anche gli italiani, quando sono intervenuti in guerra, si sono pasciuti di questa illusione. Però poi ha cercato di lavorare per questo con quello che è l'embrione di quello che oggi è l'UNESCO, cercando attraverso la cultura, i rapporti internazionali, l'educazione, di portare alla pace e ad una grande globalità, potremmo dire con i termini di oggi, con una grande globalità nel mondo di fraternità, quindi il disegno di un mondo riconciliato. E si è battuto moltissimo per questo, per riformare anche i sistemi educativi, scolastici, non solo della Francia. Qui il rapporto con Einstein è stato molto forte, ma anche con altri protagonisti della scienza del tempo. Qui non posso dire molto su questo, ricordo in questo ruolo Leibniz. Leibniz è stato un grande pacificatore, per esempio anche attraverso il dialogo tra le chiese. Lui era luterano, si dice addirittura che Bossuet, il suo interlocutore francese, lo avrebbe proposto per il cardinalato, ma c'era un piccolo problema che era luterano e i tempi non consentivano questa specie di salto, però questa istanza, questa volontà sono significative perché riconoscevano questo grande ruolo per arrivare a un'unità del mondo da tutti i punti di vista. Ecco. Poi gli ultimi anni sono stati molto tristi, colpito da paralisi, l'occupante tedesco entrato a Parigi dopo il 1940, gli inverni freddi perché veniva razionata la legna ed il carbone per la stufa, avevo un appartamentino piccolo piccolo con le pareti nude e una delle poche cose che ornavano era una riproduzione di Tiziano dell'Assunta di cui ricorreva l'anniversario, come vi ricordate. E però questo, secondo lui, significava lo slancio. Non so se avete presente l'Assunta, questo slancio fortissimo che parte proprio dalla zona inferiore del quadro e che porta le figure in alto. E quello gli assomigliava al suo élan vital, all'idea di una vita che preme in maniera travolgente e porta in alto. Quindi le tesi della sua evoluzione creatrice. Un giorno si è stancato, siccome l'occupante tedesco gli creava un cerchio attorno, ha preso una scatola da scarpe e ha portato tutti i suoi riconoscimenti, il nastrino dell'Accademia, le medaglie, eccetera, e ha detto: tenetevele tutte. Non è stato molto gradito questo gesto, perché io sono vecchio, sono anziano e non ho più bisogno di queste cose. In realtà poi ci sono stati passi internazionali perché gli venissero risparmiate persecuzioni ed umiliazioni, ma lui non ha mai chiesto questo, mai. Non ha mai chiesto di essere esentato. Anzi, c'è un testamento che fa molto discutere e questo testamento sottolinea come le ultime sue meditazioni l'avessero condotto ad un'adesione morale nei confronti della Chiesa Cattolica. Questa espressione adesione morale è molto ambivalente, non parla di adesione filosofica in senso pieno, Bergson era molto attento anche al linguaggio, adesione morale, nel senso che aveva riconosciuto nel fenomeno mistico qualcosa che il positivismo non riusciva a chiarire fino in fondo, a risolvere. Queste grandi figure, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, si era molto appassionato di questo tema. Leggerò poi tre righe su questo per dare l'idea di questa. Però il fatto che il suo popolo, che il popolo ebraico, fosse perseguitato, già se ne vedevano dei segni permanenti, al velodromo d'inverno a Parigi venivano radunate le persone, venivano prese, portate in Germania, eccetera, convince Bergson a non fare questo passo. Lo dice proprio pubblicamente e con la sua grande onestà dice: guardate, io vorrei un prete cattolico per i funerali, però se non è possibile che venga un rabbino. Però a questo rabbino dite del mio orientamento. Non voleva anche in questo caso ingannare le persone. Dite di questo orientamento. 10 persone al suo funerale, perché avevano tutti paura, eppure era il filosofo forse più importante della prima metà del Novecento, insieme ad Heidegger, bisogna affiancargli questo personaggio acutissimo, ma con cui io personalmente non prenderei il caffè se fossi ancora vivo, perché mi verrebbe qualche brivido pensando alle sue posizioni e soprattutto alla sua terribile moglie Elfriede, che era amica delle SS tedesche. Lui meno, perché sapeva che poi prima o poi l'avrebbero spacciato anche lui, insomma. Quando si entra nel mirino non c'è nessuno che possa un po' alla volta salvarsi. Dicevo che nessuno lo voleva commemorare. C'è stato solo un grande poeta e un grande spirito europeo, Paul Valéry, che ha preso le sue carte e ha detto: non me ne importa niente, ci vado io. Ma quanti erano gli accademici quel giorno a commemorare un accademico? 3-4 accademici. E Paul Valéry ha letto una bellissima commemorazione. Vi consiglio di leggerla, si trova, è stato curato anche da un certo professor Baldo e ha tradotto questa commemorazione straordinaria di Paul Valéry. Paul Valéry non era solo un grande poeta, un grande europeo, era anche un pensatore magistrale, acutissimo. Se non avete letto qualcosa di Paul Valéry, leggetelo, è di una chiarezza abbagliante, si potrebbe dire, straordinaria. Basta con tutte queste cose, dico solo che per un certo periodo è stato dimenticato, perché la congiunzione esistenzialismo-marxismo ha portato discredito e gli sono state date 3 interpretazioni che non funzionano nessuna delle 3. La prima sarebbe stato un irrazionalista, mentre Bergson è un autore cartesiano in qualche modo, solo che vede il limite della razionalità autoreferenziale e pone l'esperienza come continuo criterio di confronto. Secondo, che sarebbe stato più un letterato che un filosofo per la sua scrittura. Terzo, sarebbe stato uno spiritualista. E anche su questo punto, in realtà, Bergson parla sempre di unità profonda tra il corpo e la mente. Basta pensare a materia e memoria. Quindi se di spiritualismo si tratta, è uno spiritualismo diverso completamente da tutti quelli del passato. Io non so bene in che senso si possa usare. Dagli autori che l'hanno demolito, oltre a Sartre, Politzer, Mizan, anche autori importanti della generazione successiva, ma poi autori importanti come Deleuze, che ha ripreso i suoi scritti sul cinematografo, il primo forse a intuire il valore del cinematografo nel quarto capitolo dell'evoluzione creatrice è stato Bergson, e successivamente oggi un gruppo di studiosi straordinario che lavorano tra Ginevra e Parigi. Uno è Soulet, che ha riscoperto il Bergson politico, l'altro è Federico Worms, Bruno Carsenti e Philippe Soulet. Questi cinque studiosi, ripeto, tra Ginevra e Parigi, hanno rilanciato la ristampa di tutte le opere di Bergson al di fuori di questo volumetto unico che sembra una scatola di cioccolatini, e senza indulgere in quelle frasette che si trovano, che sembrano, visto che abbiamo parlato di cioccolatini, sembrano i foglietti dei Baci Perugina, ma andando a vedere l'intera opera, l'intero spessore molto problematico del pensiero di Bergson. In Italia c'è stato un personaggio straordinario, Renato Barilli, che in un bel libro di Raffaello Cortina ha visto la corrispondenza profonda, l'ha mostrata, tra le scienze e le tecniche del nostro tempo, molto commisurate, molto corrispondenti a ciò che Bergson anticipava, attraverso l'adozione del metodo soft, qui l'espressione presa dall'informatica, con questa caratteristica sempre non perentoria dello stile, mi sembra, mi pare, e senza la geometrizzazione dell'esperienza, che è la direzione del primo Husserl. In questo discredito non ha giovato il rapporto con Croce e Gentile. Spesso si è detto appartengono alla stessa rivolta contro la scienza, contro il primato della scienza, ma non è vero. La verità è che Croce soprattutto di scienza capiva pochissimo, quindi la riduzione di molti ambiti, per esempio la psicoanalisi, a pseudoscienza, derivavano da una diffidenza, da una misconoscenza profonda di tutti questi ambiti. Invece Bergson conosceva bene la scienza e dialettizzava, discuteva, cosa di cui avremmo bisogno. Conosceva per esempio psicologi come Théodule Ribot, Janet, soprattutto i francesi contemporanei, li conosceva bene. E poi, in questa ripresa, c'è una considerazione essenziale, l'influsso immenso di questo personaggio. Pensate a Proust, alla ricerca del tempo perduto. Pensate a Joyce. Soprattutto questa scoperta straordinaria, presente anche in altri autori, del flusso continuo di coscienza. Verso il 1890, William James, maestro del pragmatismo americano, e Bergson raggiungono quasi contemporaneamente questa intuizione. C'è un flusso che attraversa continuamente la coscienza, sia espresso attraverso parole, pensieri. Questo immediatamente è capito ed entra nella narrativa, perché dire Joyce e Proust vuol dire la narrativa più importante, più innovativa. Basterebbe questo. Poi bisognerebbe dire tutte le differenze. Proust era parente di Bergson, gli aveva tenuto durante il matrimonio, aveva tenuto lo strascico alla sposa. Siccome soffrivano di insonnia ambedue, discutevano tutta la notte dei problemi della temporalità, dell'intuizione. Però se si vede bene, qui non c'è tempo, ma se qualcuno me lo domanda sono felice, ci sono delle differenze macroscopiche tra la filosofia tra la narrativa di Proust e la filosofia di Bergson. Però lasciate che questo magari rimanga. Però questa scoperta del flusso di coscienza, io porrei anche una data, 1894, c'è anche uno psicologo, Egger, che li guida, un po' li orienta. Nel 1909 poi Bergson andrà a Londra e conoscerà personalmente William James. Si forma quindi in Europa un triangolo composto in Europa e negli Stati Uniti con James, Simmel in Germania e Bergson in Francia, e tentano tutti e tre di costruire una filosofia che sia aderente alla vita. L'ultimo tratto del pensiero di Bergson è caratterizzato da un pronunciato interesse per il fenomeno etico e quello religioso, molto forte. In realtà qui ci accorgiamo di una cosa strana: c'è un moto di avvicinamento, soprattutto nell'ultima opera del 32, muore nel 41, come ho detto prima, a Parigi, in questa Parigi fredda, deserta, ostile, spaventata. Dicevo, ci sono due questioni che però non c'entrano con Bergson. La Chiesa Cattolica mette all'indice tutti i suoi testi, perché lo si accusa di modernismo. Ma in realtà Bergson col modernismo non c'entra nulla, nulla. E ho visto anche di recente, io sono una persona curiosa, ho visto su un sito tradizionalista questa idea: Bergson si avvicinò al cristianesimo nella forma modernista. No, era il cristianesimo che gli era capitato, erano i cristiani che gli era capitato di incontrare, e lui era del tutto estraneo a questo tipo di polemiche, di questioni. Ma l'accusa più forte era quella di panteismo, cioè l'idea che poi caratterizzerà anche Pierre Teilhard de Chardin, che parte dall'evoluzione creatrice, che in qualche modo tra natura e principio divino non vi fosse una distinzione sostanziale, non vi fosse una vera trascendenza. E per quello Bergson, che in realtà provava simpatia, si sentiva in qualche modo nell'ultimo periodo quasi un alleato del cristianesimo, ma non ne ha tratto molta soddisfazione, citava spesso San Paolo. Ma quale San Paolo? Questo è interessante. Il San Paolo che parla all'Areopago. Quando va all'Areopago parla con i greci, gli ateniesi, e parla con un linguaggio che a loro è familiare. E allora dice due cose: in eo sumus movemur et vivimus, in lui stesso noi siamo, ci muoviamo e viviamo. Questa è una frase di Epimenide, un antico poeta del VII secolo di Creta e l'autore anche del cosiddetto paradosso del mentitore. Se a qualcuno interesserà, diremo qualcosa anche su questo. E poi c'è una seconda frase, dice: noi siamo sua progenie, nel latino di Girolamo, genus, e questo è Arato di Soli, grande poeta stoico del III secolo, prima dell'era cristiana. Questo è interessantissima, questa cosa, perché sono i due autori che gli ateniesi avevano familiari, e San Paolo, che ha una cultura ellenistica, adotta un modello comunicativo di riferimento stoico in senso lato. Allora Bergson dice: se lui può giocare, non dico giocare, insomma, ma così in qualche modo una visione che non distingue il panteismo dal teismo, posso anch'io interpretare in questo modo il rapporto con il divino. Questa è una cosa abbastanza interessante, ma penso che lui la sentisse proprio così. Ecco, ripeto, queste polemiche sono estranee, ma c'è un autore purtroppo che gli era stato vicino, che era stato anche allievo di Peggy, di Charles Peggy, che era sempre in prima fila alle lezioni di Bergson, con una grande tunica, con questa barba, che scriverà una cosa ingenerosissima da Bergson a San Tommaso d'Aquino. Come dire, Bergson è stato il nostro passato, in qualche modo ha liberato la nostra intelligenza da alcuni vincoli del positivismo, però non è più un buon maestro, va abbandonato e sostituito da Tommaso. Quindi ci sono anche delle amarezze che Bergson ha, ma lui si accontenta di due testi, il Salmo 23, il Signore è mio pastore, che leggeva e rileggeva nelle notti buie dell'ultimo periodo, e il Vangelo di Giovanni, dove la verità è vita. Questo sembrava consonante con i risultati anche del suo pensiero, e poi era quello più libero da tutte le pratiche, da tutta la precettistica. Questo Vangelo di Giovanni in qualche modo era l'incarnazione della sua religiosità, anche se c'è quella parola nel prologo, logos, che sembrerebbe richiamare il pensiero, in qualche modo lo vedeva come una specie di religiosità pura e quindi andava vicino. Dico queste cose, qui c'è tra le altre persone, ho visto un amico, l'amico Francesco Taddio, che ha scritto su questi temi una cosa molto bella, poi se vuole io sarei felice di sentire, ha scritto una cosa molto interessante su Tarkovsky, questo grande regista, e Bergson. Bergson era fermo a Buster Keaton, per la verità, gli piaceva moltissimo questo comico straordinario, ho detto che è stato uno dei primi ad occuparsi, ripreso in Italia da Giovanni Papini. Giovanni Papini aveva un difetto, che era incostante, siccome era molto intelligente, si limitava a qualche guizzo e poi abbandonava e poi lasciava là. Però il Leonardo, che esce fino al 1907, è una via di introduzione del bergsonismo in Italia. Anche Prezzolini qualcosa scriverà sulla voce di importante, ma in Italia c'è un autore molto importante che è Gramsci, Antonio Gramsci, fondatore con altri del Partito Comunista d'Italia, che mostra un grande interesse. Tanto è vero che Claudio Treves, direttore del Secolo di Milano, lo sfida e gli dice bergsoniano, lo accusa. E Gramsci deve rispondere. E la risposta è piuttosto dura e direi sprezzante. Molto meglio Bergson e questa brillante cultura francese, anche se gli allievi sono troppo brillanti e non sostanziosi, molto meglio che questi personaggi minuscoli che si dicono socialisti e poi sono dei radicali, borghesi semplicemente. Proprio sprezzante, guardate questa, si intitola Bergsoniano punto esclamativo. Se lo andate a vedere nell'opera di Gramsci, questo è piuttosto interessante. Poi c'è l'influsso sul futurismo, sul vorticismo, sull'imagismo, su altre avanguardie. Qualche anno fa è stato fatto un bellissimo convegno a Oslo, in Norvegia, su Bergson e le minoranze artistico-culturali di grande importanza. In Italia, oltre a Barilli, gli studiosi sono Ronchi, attualmente, L'Angela Longo, con il gruppo dell'Aquila, stanno traducendo le bellissime lezioni su Plotino, meravigliose. È lì che gli studenti andavano quando sentivano Bergson, e è stato mostrato dalla Longo, però, che sottilmente è così filosofo, che ama Plotino in maniera, ma se ne distacca su molti punti. Questa è la cosa interessante. Cioè, un filosofo vero, certo ha quest'arsi interpretandi sottile, ma non può dire le stesse cose. In qualche modo ci mette qualcosa di suo. Poi Godani, che ho nominato prima, a proposito degli studi sul cinematografo, Pessina per la morale, eccetera. Adesso voi siete stanchi di sentire tutte queste robe, che sono robe così di carattere più o meno di curiosità erudita, ma io ho cercato un po' di creare un quadro anche ricco di sfumature il più possibile. Non so se ci sono riuscito o no. Adesso dico qualcosa su quelle che sono le cinque opere fondamentali. E chi vuole accostarsi all'intero della sua opera deve fare riferimento a queste cinque opere. Allora, la prima è il saggio sui dati immediati della coscienza. Questo testo è del 1889. In questo testo c'è tutto il nucleo. Lo stesso Bergson ha detto che un filosofo spesso pensa una sola cosa, da diversi punti di vista, da diverse angolazioni, approssimandosi, accostandosi, e questo unicum sarebbe la durata, l'idea del tempo interno. Dunque il tempo non è solo quello delle lancette, non è solo quello degli orologi, quello è lo spazio-tempo, è il tempo spazializzato. Su questo punto tornerà Husserl, ma potrà tornare perché il terreno era dissodato da Bergson. E poi un suo allievo sregolato ma geniale, Max Scheler, in un certo senso ritornerà a Bergson per una teoria delle emozioni. Quindi Husserl devia, riprende devia, poi Scheler ritorna in qualche modo al tema. Sentite come viene presentato, ci ho scritto su questo primo perché ho capito subito un po' qual è la questione. Questo testo non è il migliore probabilmente di Bergson, non è il più completo, ma è quello della grande scoperta. La durata, scrive Bergson, assolutamente pura, è la forma che assume la successione dei nostri stati di coscienza quando il nostro io si lascia vivere, quando si astiene dallo stabilire una separazione tra lo stato presente e gli stati anteriori. Non gli occorre per questo di lasciarsi interamente assorbire nella sensazione o nell'idea che passa, perché in tal caso, al contrario, cesserebbe di durare. Non gli occorre neppure di dimenticare gli stati anteriori, basta che, ricordandosi di questi stati, non li giustapponga lo stato presente, come un punto ad un altro. Punto. Scusate, ho letto male. Come un punto ad un altro punto, ma li organizzi con quello, come succede quando ci ricordiamo, fuse, per così dire, insieme le note di una melodia. Ecco, questa è una famosa metafora, sono ricche di metafore. Ricoeur ci ha instillato un dubbio che anche la durata non sia in un certo senso una specie di super metafora. Che cosa ci voleva dire veramente Bergson? Questo tema della durata ricorre in tutte le opere di Bergson, anche l'evoluzione creatrice, perché poi si allarga questo tema all'intera natura. Ecco, questo è il punto. Quindi non riguarda più la nostra mente, i nostri stati interni soltanto, ma riguarda tutta la natura. Il secondo testo, quello che a mio avviso, quindi il primo testo è caratterizzato dalla scoperta della durata. Il secondo testo, Matière et Mémoire, 1896, è caratterizzato invece dall'approfondimento della memoria. Ecco quindi il rapporto con Proust. La memoria, riassumendo molto alla buona, ha due aspetti. Ha un aspetto meccanico associativo. Qui c'erano gli studi di Wundt soprattutto, e quindi noi percepiamo qualcosa e avviene come un assemblaggio di queste sensazioni e una trasformazione quando queste sensazioni avvengono nel nostro cervello. Una buona parte, anche con dei disegni, è caratterizzato dalla mappatura del nostro cervello e dalla localizzazione dei diversi processi. Qui qualcosa è azzeccato, qualcosa è anticipatore, qualcosa non poteva essere giusto perché le nozioni, come dicevo prima, erano ricavate in fase autoptica, quindi quando il cervello era morto e non quando era in movimento. Un testo molto interessante perché c'è l'idea di una ulteriore memoria, quella di carattere profondo o dinamico. E si chiama questa il rievocare. Allora, quando si dice una cosa di questo tipo, la persona che ricorda è uno scherzo della natura, semplicemente. È una specie di jukebox dove si inserisce e poi si proietta fuori. Cretini, miserabili, cioè c'è tutta la tradizione rinascimentale che mostra quanto la memoria appartenga anche al volontario. La memoria va coltivata. E Bergson lo sapeva proprio perché veniva da una tradizione, quella ebraica, di cui per la verità non conosceva tutto. Per esempio nega che ci sia un misticismo ebraico, ma semplicemente perché ignora la Kabbalah. Cioè negli stessi anni, le due sorgenti sono del 32, de Sours, negli stessi anni Scholem scriveva, seguito poi da Moshe Idel, le cose fondamentali sulla mistica ebraica. Semplicemente non sapeva. Ciascun uomo ha limiti, no? Ecco, solo questo. Ma la coltivazione della memoria, rievocare, questo è ben presente, questo viene anche dalla tradizione ebraica, ma anche da quella rinascimentale. Insomma, Pico della Mirandola, noi pensiamo che sia uno scherzo. Pico della Mirandola aveva una mnemotecnica straordinaria, come l'avevano Bruno, Campanella, molto più tardi. Ecco, questo bisogna rimettere le cose. È ammirevole questo testo. Pensate che alla fine, come fa un bravo studente, Bergson dice riassunto e conclusione. Se voi leggete le ultime pagine, che sono di una chiarezza esemplare, fa una specie di piccolo bignami, come potremmo dire, di quello che ha detto in tutte queste pagine. Ed è una cosa straordinaria. Qual è la differenza con Proust? Enorme. Perché Proust in realtà, come vedete bene leggendo anche le famose pagine della ricerca del tempo perduto, ha sempre bisogno di uno stimolo esterno e di un'associazione. Vi ricordate il biscottino intinto? Ecco, quello suscita un ricordo, oppure una nota passando vicino gli ricorda il soggiorno a Venezia. Proust era stato a Venezia e lì era caduto, tra l'altro si era fatto male. Tutto questo è aperto da un modesto stimolo sensoriale. In sostanza, Proust credeva, figlio di un medico, soprattutto alla memoria meccanica, non alla memoria profonda. E non alla memoria volontaria, ma sì alla memoria involontaria, quella che ci si impone in qualche modo, che noi troviamo dal di fuori, che prendiamo da uno stimolo esterno, non che ricaviamo da un assiduo sforzo di coltivare la nostra memoria. E soprattutto c'è l'idea dell'homo faber, che è fondamentale per capire. Insomma, le speculazioni più astratte sono un lusso. Quello che invece è una necessità assoluta è l'azione, è la fabbrilità. Questo è il punto che Bergson ci vuole. Vedete che anche questo aspetto politico non è un impegno così, è proprio in questa sua convinzione che l'uomo di pensiero deve essere anche uomo d'azione, quando le circostanze lo esigono. E Bergson lo è stato, poi concluderemo proprio su questo tono. Il terzo testo importante, primo anno del secolo, questo libretto aureo, Il riso. È un testo straordinario, ci sono varie idee. Il riso è un fenomeno prettamente umano, c'è solo un'eccezione quando dice qualche volta guardate gli animali, vedete che anche loro ridono, ma è appena appena un cenno. L'aspetto corale del riso, che è in espansione, quindi il vaudeville, autori come la Biche, perfino la pochade, quindi la volgarità nella forma, vengono tutte esaminate, ma anche Molière, l'avaro con la figura di Arpagone, il malato immaginario e tanti altri testi. Poi i movimenti, per esempio l'analisi delle marionette, del movimento delle marionette. Qualche anno fa ho tentato di applicare questa idea che nell'imitazione e nel riso noi cogliamo l'aspetto meccanico che è presente in ogni persona. L'ho applicato a Pinocchio e all'evoluzione di Pinocchio di Collodi. E lì c'è sono degli aspetti molto interessanti perché al termine di questo processo diventa umano Pinocchio. E questo è stata presa come una cosa per bambini, ma non è una cosa per bambini. È una cosa profonda e anche perfino drammatica. E c'è questo aspetto, in qualche modo, in Pinocchio. Perché Pinocchio è una marionetta i cui fili sono tenuti da Geppetto, poi ha una particolare emancipazione, sfugge a Geppetto e poi alla fine ritorna consapevolmente umano. Nel riso vi sarebbe un'anestesia della sensibilità. Noi vediamo una persona che si slancia, che corre e scivola su una buccia di banana. Se fossimo persone etiche non dovremmo ridere, ma invece ridiamo di cuore, ridiamo di gusto. Perché? Perché il riso è massimamente involontario ed inconsapevole, secondo la prospettiva di Bergson. Quindi il comico implica l'uscita dalla solitudine. Si ride bene quando si è assieme, ma si è anche insensibili nei confronti delle sofferenze degli altri. E poi tante altre cose molto interessanti. Mi hanno ricordato, porta l'esempio per esempio della penna che striscia nel calamaio. Il calamaio è secco, non c'è un goccio di inchiostro, poi improvvisamente schizza dappertutto e i bambini ridono. E questo mi ha ricordato una cosa della mia infanzia, cioè avveniva precisamente così, perché nelle classi a volte i calamai erano del tutto, come si potrebbe dire, cristallizzati, seccati, ma poi improvvisamente sgorgava qualche cosa. E tanti, tanti altri esempi molto fini, ma la tesi fondamentale è questa, che la società attraverso il riso cura certi difetti e bizzarrie, come l'automatismo, come la malattia cura certi eccessi alimentari o di altro. Castigare ridendo mores. In un certo senso la società ci richiama fortemente, ci vuole conformisti. E questa è l'amarezza che è contenuta nelle conclusioni. Il bambino che gioca sulla spiaggia, ride, sorride, dimentico di tutti, incarna il vero riso. Però il filosofo coglie questo sale. Qui c'è il gioco tra umorismo, chiamato sale, e il sale della spuma, dell'onda che arriva, e trova dell'amarezza, perché capisce che nel riso c'è un'istanza di ubbidienza che viene imposta alle persone. Ho cercato pallidamente di riassumere, ci sarebbero, ma per dire che si tratta di un testo straordinario, di cui esistono in italiano almeno 5 edizioni, perché sono scaduti i diritti, ciascuno se lo prende, e bisogna leggere insieme Pirandello e Freud. Allora dall'assieme si comprende l'importanza di questi testi e di sviscerare questo tema dell'umorismo e del ruolo che detiene nella vita di noi umani. Il quarto testo è L'evoluzione creatrice del 1907, secondo me il testo più letto dalla generazione, ha avuto la stessa importanza forse che ha avuto la critica della ragion pura al tempo di Kant per le persone che lo leggevano. Però oggi appare un testo molto datato, anche se ci sono alcune cose importanti sulla creatività. È questa specie di contaminazione. Anche Darwin, sapete, poi era molto più ricco. Darwin era ammirato della coda del pavone, per esempio, per cui a volte era preso lui stesso dalla meraviglia, diceva: un processo ha potuto portare a una cosa così bella, che si è generata nel tempo, evidentemente, ma qualcosa di, sembrerebbe qualcosa di originario, soprattutto il pavone maschio, che ha, noi sappiamo che questo fa parte di un'attrattiva sessuale, sex appeal, è qualcosa di straordinario, possibile che si sia composto. Ecco, questo testo, diciamo, oggi vive soprattutto per il quarto capitolo, che è quello sul dispositivo cinematografico. Come dicevo prima, Bergson è stato tra i primissimi a capire il valore del cinematografo e l'ha letto con la sua filosofia, Questa è la cosa interessante, perché la fotografia, ogni singolo fotogramma immobilizza, quindi è una spazializzazione del tempo. Invece il montaggio che avviene nel cinema dà davvero l'illusione del divenire, ma è un'illusione, perché in qualche modo è la sovrapposizione, poi con un certo ritmo che viene impresso, di diverse immagini, per cui si ridà l'illusione del movimento così com'è. Insomma, adesso riassunto così, sembra una banalità, invece nelle pagine di Bresson è ricostruito in maniera straordinariamente raffinata ed efficace. L'ultimo testo è Le sorgenti della morale e della religione, come dicevo prima, un testo molto interessante, che è metà positivismo e Durkheim. Quindi in un certo senso nel suo midollo teoretico Bergson rimane positivista, solo che non parla più dei fatti, parla dei fenomeni e allarga la considerazione dei fenomeni. Questa è l'unica differenza. Il fenomeno non è un fatto e il fenomeno può essere considerato anche in molti lati. Si può parlare di follia, la follia veniva in qualche modo contestata, la follia da Biswanger, da Minkowski. Minkowski parte da Bergson, Biswanger parte da Husserl, viene recuperata. La mistica veniva considerata una patologia. Le femmine isteriche, le grandi sante, le grandi mistiche. Bergson dice non è così. Bisogna ascoltare questo mondo. Sentite questa silhouette, solo tre righe, abbiate pazienza. Questa silhouette come descrive in maniera nella sua profondità, scossa dalla corrente destinata a travolgerla, l'anima cessa di girare su se stessa, sfuggendo per un istante alla legge per cui la specie e l'individuo si condizionano a vicenda circolarmente. Qui allude a tutte le altre cose che ha detto prima, naturalmente, qui non posso spiegarlo tutto. Si ferma, come se ascoltasse una voce che chiama, testo francese appel. Poi si lascia portare diritta in avanti. Non percepisce direttamente la forza che la muove, questa grande forza dell'evoluzione, ma ne sente l'indefinibile presenza o la intuisce per mezzo di una visione simbolica. Sopravviene allora un'immensità di gioia, estasi, in cui si assorbe o rapimento che subisce. Qui è l'estasi di Plotino. Sapete che Plotino per primo ha parlato di estasi. È un passo, secondo me, proprio è come una silhouette in movimento, ecco fenomenologia, no? Che viene colta in tutti i suoi movimenti in una maniera che devo dire pregnante e suggestiva. Non sempre è così, perché a volte anche Bergson si lascia tentare da che cosa? Dall'enfasi. I professori di allora, ma l'enfasi si trova anche in Gentile, si trova anche in Croce, si trova in tanti, tanto è vero che gli studenti alla maturità cercavano di copiare Croce spesso e venivano bocciati, non perché il professore sapesse che era Croce, ma perché erano periodi troppo lunghi e sovente enfatici, e allora uno studente non dovrebbe scrivere così. Concludo. Pensa da uomo di azione e vivi da uomo di pensiero. Ecco questo il punto della questione, ricorda Leibniz questo. Questa è una frase di Bergson. Sì, perché la più elevata e sottile speculazione non ha le condizioni spesso per occupare la vita di tutte le persone. Occorre una mente sgombra, occorre una condizione in cui l'assillo della quotidianità morda meno. Ma invece l'azione non è un culmine e non è un lusso, ma è una necessità. Queste considerazioni di Bergson sull'azione sono state poi sviluppate da Hannah Arendt, che parte in un certo senso anche dalla conoscenza di certi testi bergsoniani. Quindi c'è soprattutto bisogno per l'azione di impegno, ecco il punto. Ma la fabbrilità, l'azione, hanno bisogno di uno sfondo di motivazioni, un quadro teorico generale che renda sensato questo impegno. E direi che di questo proprio oggi noi abbiamo, direi, un estremo bisogno. La conclusione può essere questa. Ci sono in Bergson, a me pare, alcuni punti deboli e invece alcuni punti forti che sono da riprendere e da rielaborare. Un punto debole è la prospettazione della società della tecnica. Bergson ha capito che noi rischiamo di diventare servi di quelli che lui chiama gli utensili, che oggi si chiamano i dispositivi, dei nostri strumenti, però ha proposto un supplemento d'anima. Questa espressione è quanto mai infelice, sembra quasi un vapore consolatorio. Quello di cui c'è bisogno è naturalmente un'animazione integrale della società tecnologica. Io credo questo, perché sia vivibile, perché le sfide, i rischi anche, pensate al degrado ambientale così forte, possano queste sfide essere superate. Un altro punto debole è la mancanza assoluta di ogni notazione riguardante il tragico. La vita avanza come una grande carica di cavalleria, questa è una delle immagini più infelici, delle metafore più infelici di Bergson, però che ne è delle persone, degli animali, delle vite travolte in questo gigantesco cammino. Non c'è neanche un punto di sosta per poter considerare questo. Freud ha letto con attenzione Derrida per il suo libro Il motto di spirito, Witz. E ha scoperto subito qual è il problema. Cioè dice, non c'è la morte qui, assolutamente, mentre se notate tutti i motti di spirito di Freud contengono un riferimento, per esempio quel piccolo aneddoto, no? Il condannato a morte che doveva avere l'esecuzione la mattina dopo e che dice, beh, dice, ho visto le previsioni, dice, domani ci sarà buon tempo. Naturalmente del tutto incongruo, perché quello che gli si aspetta è l'interruzione del suo tempo, evidentemente. Allora Freud dice una cosa interessante, ma quando Bergson parla di degradazione della vita e di ricaduta della vita nella materialità, nella materia, in fondo non allude alla morte, però non la nomina. E quindi significa, da psicologo del profondo, che in realtà c'è questa angoscia, nel senso che ogni suo passo evoca questo, tanto più che per Freud, che cos'è l'umorismo e quindi il comico anche di cui parla Bergson? È proprio la risposta che noi diamo spontaneamente, inconsapevolmente a questa angoscia di morte. E quindi qui Freud completa Bergson, cioè ci dice il non detto di Bergson, che alla vita l'umorismo, il comico servono perché tiene lontano momentaneamente l'angoscia della morte. Però voi comprendete che questa mancanza del tragico, che la grande Simone Weil rimprovererà a Bergson, però non è particolarmente generosa, perché se fosse stata più attenta si sarebbe accorti che ci sono anche dei punti di analogia. Ma questo capita, cioè i filosofi sono attenti spesso alla loro verità che stanno costruendo piano piano, costituendo. Concludo con i punti forti. Le pagine sulla democrazia, sulla società aperta. Tra i brutti destini, anche quello che alcuni capi totalitari abbiano creduto di cogliere qualche ispirazione nelle sue idee. ma se si leggono le pagine, l'idea della democrazia non è solo un insieme di regole, come Norberto Bobbio e altri ci suggeriscono, ma la democrazia ha bisogno di un ethos dietro. E questo ethos è nel disegno grandissimo di costruire una società fraterna. Il doppio volto dell'etica. L'etica è pressione sociale, ma anche ispirazione della coscienza. E questo vale anche per l'antropologia dei diritti dell'uomo. I diritti dell'uomo non valgono se l'uomo è un lombrico, un verme che striscia sulla terra, e neppure se è un dio. Perché se un dio non ha bisogno di tutela e di salvaguardia, se è un lombrico non la merita, è questa visione mediana che in qualche modo Bergson prospetta. E concludo proprio su questo, questa grande visione che ricorda un po' i rinascimentali e gli umanisti prima, di una società veramente fraterna. Direi che nel mondo globale di oggi, caratterizzato da una grande spietatezza, questa rimane ancora una speranza. Ma rimane una speranza che non è un utopismo sterile, può essere qualcosa da costruire. Ecco, questa unità del mondo nell'empatia. E come solito qui Bergson non si pronuncia fino in fondo, per quello è stato accusato di sensibilismo. Ma è un'accusa eccessiva, insomma. È stato amato anche da autori diversi, dicevo Gramsci e altri, che hanno visto qualcosa di diverso. E dicevo, concludo con questo, che Bergson lasciava un po' impregiudicate certe questioni. Allora diceva, la fraternità in fondo che cos'è? L'amore che cos'è? Allora diceva, o è l'eredità di Dio o è Dio stesso. Vedete che anche qui non c'è un qualcosa di perentorio, c'è qualcosa che perfino può sembrare sfuggente, ma considerare che l'amore è un punto di riferimento assoluto, questo è il problema. E di questa maggiore simpatia non c'era l'idea di buttare tutto all'aria, no? C'era l'idea di cicatrizzare il mondo, di rimarginare alcune ferite più fonde, inferte nel mondo e nell'umanità. Questa era l'idea. E quindi o l'eredità di Dio o Dio stesso. Questo è Bergson. Naturalmente le persone possono essere insoddisfatte se vogliono tirare delle conclusioni troppo... ma lui ci ha spiegato che il filosofo, quando è rigido come un manichino, quando è nel bozzolo delle sue verità, è ridicolo, anche lui appartiene a questo. Ci sono due riferimenti nelle RIR, e concludo davvero, finalmente direte. Ci sono due figure, Don Chisciotte che guarda la stella, e noi vogliamo bene a Don Chisciotte, che è un testo straordinario, poi parla anche di Sancho, più avanti, che è ridicolo in maniera diversa, però cade, sprofonda guardando questa stella. E Bergson ci fa capire che forse è giusto che si rida, perché questa distrazione è qualcosa di colpevole. Rispetto alla vita reale noi non possiamo distrarsi, ecco il tema dell'azione, dell'impegno nel mondo. E però questa riga, secondo Federica Sossi, che è un'interprete molto raffinata, suggerisce qualcosa d'altro, il caso del protofilosofo. Chi è il protofilosofo prima di Epimenide? È Talete. Talete, secondo un racconto su cui anche Blumenberg ha scritto delle belle pagine, sarebbe stato deriso, come qualcuno ricorda, dalla servetta Tracia, perché contemplando il cielo anche lui sarebbe sprofondato. E anche lì quello che Bergson ci fa capire, che il protofilosofo, seguito poi da tanti altri filosofi, ha commesso in un certo senso una colpa di distrazione nei confronti del mondo. Ecco, basta. ringrazio tanto di questa cordialità. Abbiamo, penso, un poco di... io sarei molto contento, ho nominato prima anche qualche amico che ho intravisto, ma tutti, se si potesse dire una parola, perché l'interlocuzione è la cosa più preziosa. Io vi ho dato un cattivo esempio perché sono stato troppo lungo, ma forse ha giocato un pochino di stanchezza, anche vi chiedo scusa comunque di questo. Prego.
Voi studiosi, lei ha parlato di onestà intellettuale, no?
E purtroppo io ho anche il difetto e sono un po' sordo, se mi può...
La scelta di, questo, di questi vostri filosofi la fate in base a un'affinità, diciamo, di pensiero, a un senso critico, o siete legati a qualche, come forse lei ha accennato, legato a qualche ritorno?
Sì, io questo la ringrazio di questa, però credo di aver già risposto, però sì, prego.
No, tanto per dire, perché io sono arrivato al mio livello, è quello di dire che è bello che questo scrittore, ci sono delle affinità, non vado oltre, non riesco ad andare oltre. Allora chiedevo a voi, ma c'è qualcosa in più, insomma, avete un senso critico che insomma vi fa scegliere uno o l'altro, certo, rispetto anche alla finanza.
Sì, beh, dunque cerco di spiegarmi con lei e con tutti. Allora, dunque, prima di tutto, questo non significa assolutamente esclusione, perché se uno desse un'occhiata un po' di tutti gli autori di cui io mi sono occupato, le problematiche rimarrebbe anche un pochino, nel senso, potrebbe essere preso anche da una malinconia critica, dire ma insomma questo si è un po' occupato, quindi non significa affatto una predilezione esclusiva, questo va precisato subito, prima cosa. Secondo, io forse lei è arrivato un pochino, mi ha detto adesso, io ho spiegato, cioè ho detto onestà, eleganza della scrittura, questa sobria ebbrezza, questa precisione, la nuance, l'ermeneutica e la fenomenologia di cui poi mi sono occupato, io mi sono laureato su Husserl, quindi in realtà l'analogia di questi temi, il taglio monografico che incontra la sensibilità contemporanea, come in Simmel e in Durkheim. Ecco, qui ci sono una serie di ragioni, però detto questo, sa, e anche questa simpatia per questa sua onestà radicale, ecco, però voglio dire, non tutte le, perché ho spiegato anche i punti, ho cercato di spiegare anche i punti che per me non funzionano in questa cosa. Ecco, non porsi il problema del tragico è obiettivamente una povertà di questa prospettiva, quindi mi vedo anche con una certa lucidità. Infatti l'affinità non è mai affinità solo per analogia o per similianza, ma lo è anche per un interesse, una curiositas che si porta verso autori diversi in certi punti da se stessi. Quindi se dovessi dire tutto, direi che il motivo di questa attrazione è per quello che ho in comune e per quello che mi divide insieme, perché anche quello che divide suscita una curiosità forte, un interesse forte. Se ciascuno di noi ricercasse, dico in generale, solo ciò che gli è complementare, saremo veramente nei guai. È un po' come accade nella rete quando molti amici anche vanno in cerca di ribadire quelle che sono le loro convinzioni. Invece noi dobbiamo anche mettere in forse le nostre convinzioni. Lo so che viviamo magari di queste cose. Lo stesso Bergson sapeva questo. C'è un passo in cui dice che noi teniamo molto care delle convinzioni che sono quelle che più difficilmente riusciremo a giustificare. Credo che questa sia una lettura lucida e di carattere autocritico anche. Io direi che di più, nel senso che poi qui è stata organizzata dall'animatrice, molto la professoressa Giacometti, di questi incontri, ha scelto una cosa bella. C'è parallelamente, ho visto che è stata copiata, c'è anche lo scrittore che preferisco. hanno fatto anche gli scrittori la stessa cosa, ma penso dopo che è stata scelta il filosofo, che questo ha anche un carattere pratico, nel senso che ciascheduno sceglie e può essere che sia anche momentaneamente quello che gli interessa, capito? Perché magari lo sta studiando in quel momento. Non dovrebbe essere enfatizzata, secondo me, questa cosa, perché poi si può spiegare, ma fino a un certo punto, insomma, ecco. Ti dico una cosa, se uno non conosce una lingua può essere allontanata da questo. Scusi.
Una domanda un po' banale, così nella mia ignoranza. Lei parlava che, appunto, di persone, della memoria, diciamo così, meccanica, legata, diciamo, ai meccanismi del cervello, in certo quel senso, una memoria più profonda. Si può dire che abbia anticipato o abbia delle relazioni con l'inconscio di Freud?
Benissimo, queste due cose bellissime mi fanno venire un po' i brividi, solo che non voglio poi, come dire, troppo. Dico brevemente, allora, dunque, innanzitutto lui è stato un precursore, perché ha scoperto, ad intuizione però, una cosa fondamentale, che esistono localizzazioni diverse nel cervello, della memoria che riguarda soprattutto eventi che sono avvenuti più vicini a noi, e un'altra localizzazione, un'altra stratificazione più profonda degli avvenimenti che sono accaduti invece più innanzi nel tempo. Se volete, un fenomeno che è familiare a tutti, quando una persona, sapete, ci sono tante malattie, io ho presente due casi di due persone anche illustri di Venezia che hanno, uno ha perso la memoria quasi completamente, e l'altro la sta perdendo. E sono casi molto, perché voi sapete che la personalità non sa più, c'è la perdita dell'identità completa. E questo è dovuto, si conservano però dei ricordi. Per esempio, ci sono persone che non sanno, non si ricordano la zuppa, se è la zuppa o la pasta asciutta che hanno preso poche ore prima, ma che si ricordano di cose di 6-7 anni. Eventi che sono capitati nella prima infanzia. Questo avviene perché esiste una localizzazione diversa e questo Bersol l'aveva capito. E quindi capisce, questo rafforza la distinzione tra le due memorie. Quello che è il punto molto discusso, lui usa questa metafora. Lui dice la mente usa del cervello, un po' come un pianista usa del suo pianoforte. Ora, la questione non sembra esattamente così. E in ogni caso, mentre il pianista può vivere, vivrà con meno soddisfazione, senza il suo pianoforte, pensando a questa relazione dinamica, l'interrogativo è che cosa accade quando questo strumento, questo pianoforte, comincia a non funzionare più a dovere. Sembrerebbe proprio che il pianista non esca indenne. Questo aveva capito Proust. Ad un certo punto Proust esclama, è contenuto in un libro, Gli istanti del ricordo, di Stefano Poggi, che è stato anche presidente della Società Filosofica Nazionale. E Proust dice, ma basta un piccolo, era figlio di un medico, basta un piccolo grumo nel cervello per spezzarne la funzionalità. Quindi quello che Proust afferrava era la fragilità enorme dell'uomo. Mentre invece pare che in Bergson la memoria sia addirittura quello che la tradizione chiamava l'anima. Qualche volta mi viene da pensare che questo rapporto tra le due memorie sia un po' un rapporto tra il corpo e l'anima, però modulato in maniera nuova. La questione è molto complicata, perché pensate che John Eccles, che è stato un grande studioso del cervello, però non precisamente dei nostri anni, perché l'evoluzione degli studi non va in questa direzione, aveva un'ipotesi dualistica addirittura, alla Cartesio, cioè pensava che la mente e il cervello fossero due dimensioni distinte, nel senso che la mente veramente immateriale usava il cervello, quindi ritornava un po' il tema dell'anima. La questione è molto complicata, direi che la maggior parte degli studi però non identificano più questa memoria profonda con la mente. Quindi si riscontra la differenza tra le due memorie e la loro rispettiva collocazione. però sembrerebbero due aspetti di un'unica funzione mnemonica. Questo sembrerebbe. Poi la discussione è molto, non mancano anche oggi persone che seguono Sherrington, Eccles, eccetera. Per quanto riguarda Freud, spessissimo Bergson è sulla soglia e gli viene quasi da pronunciare questa parola, nel senso che parla di inconsapevolezza. Per esempio, parlando della durata, parla di inconsapevolezza, di quello che ci accade. Però non compie questo passo decisivo. Però siamo in un ambito, direi che Freud, Bergson, Husserl, negli stessi anni, si muovono in un ambito che è molto vicino e che ha anche reciproci imprestiti. Cioè ci sono alcune intuizioni che trapassano dall'uno all'altro perché si leggono tra di loro. Certamente Husserl aveva letto Bergson, ma sappiamo dal motto di spirito, perché lo cita, che anche Freud aveva presente Bergson ed era colpito da questo suo silenzio sulla morte, come abbiamo ricordato prima. Perché invece, secondo Freud, questo tema della morte è in qualche modo immanente ai nostri pensieri, anche se lo ricacciamo, perché l'idea è questa, che l'uomo vivente e in discreta salute, non il nevrotico, lo psicotico, non pensa quotidianamente alla morte, se no la sua vita verrebbe inquinata. Questa è l'idea di Freud. Allora questo piccolo raccontino, permettete, per lasciarci anche con un sorriso, magari dopo un poco. Allora ci sono i due coniugi per Freud, che leggono il giornale. «Sai, mia cara», dice lui, «quando uno di noi due morirà, io mi comprerò uno chalet in Svizzera». Questa cosa fa terribilmente ridere, perché c'è un processo di inversione, perché naturalmente da un lato lui non crede di morire, c'è questa incrollabile fede, ma attribuisce invece la mortalità, perché questo è evidente dall'esperienza, alla povera coniuge. Non rivela neanche un amore abissale tra i due, ecco, dobbiamo dire, quello che fa ridere, no? Che poi è molto pacato, non è che gli dica ti odio, e legge, sai, quando uno di noi due tu sarai nella tomba, ecco, capite? Cioè, quindi ci sono delle cose anche che fanno riflettere, tutti e tre sono alle soglie di qualche... Poi c'è da aggiungere un'altra cosa, c'è la Gestalt in quegli stessi anni, Max Wertheimer, Kurt Kafka, Wolfgang Köhler, e c'è questa psicologia nuova che coglie la forma soprattutto. Allora certe pagine bergsoniane sull'immagine, certe pagine husserliane sul fatto proprio della forma, siamo molto vicini. Quindi anche la Gestalt, oltre alla psicoanalisi, è un'altra corrente che non è in completa dissonanza con le cose che Bergson dice, anzi, se si guarda bene l'idea dell'immagine presente. C'è un filosofo veneto, Luigi Stefanini, che ha fondato un movimento che si chiama l'immaginismo, ma l'immaginismo ricorda l'imagismo, che è una corrente di avanguardia. Pensate che la rivista si chiamava The New Age, quindi New Age ha ripreso poi il tema da questa corrente dei primi del Novecento, e questo studioso si chiama Thomas Hulme, e qui, sorpresa, è stato maestro di due grandi poeti, Ezra Pound e Thomas Eliot. Cosa curiosissima, perché Pound, che è diventato sostenitore del fascismo, in realtà ha delle radici teosofiche addirittura. E siccome la teosofia era uno dei rami in cui si era divisa all'inizio del Novecento la tradizione massonica, quindi è molto curioso, questo poi diventa sostenitore del fascismo, cioè, ma le cose sono estremamente complicate quando andate a vedere veramente i fenomeni nel tempo. Neppure il fascismo era indenne dall'esoterismo nelle varie forme. Direi tranquillamente che Bergson lo era, salvo che immune da questo, salvo per un interesse per forme di ipnotismo, il déjà vu, queste cose qui, alcuni fenomeni che lo tormentavano. Ma la sorella sua, che si chiamava Moina, era invece una specie di... non usava per nulla l'intelligenza ed era una specie di maga. Perché non crediate che tutto quello che i secoli precedenti hanno avuto come esperienza di colpo si cancelli. Anche nel nostro tempo ci sono dei tentativi di... pare che il fratello fosse disperato, questo sì. Avere una maga in casa non è la migliore reclame per la filosofia. Anche per questa accusa di razionalismo che gli, a volte gli pioveva addosso, e diceva: scusa, c'hai la maga in casa, però veramente non era in casa, si era scelta una casetta alla periferia di Parigi dove oracolava, diciamo così, dove oracolava.
Aveva la sfera di cristallo.
Aveva qualcosa del genere, sì. Anche la moglie di Bresson era stranetta, quindi c'è una famiglia. Ma voi capite, allora... ci sono due battute di Chesterton, si potrebbe con questo magari, se magari Taddeo, vuole dire qualcosa Francesco su questo? Io volentieri, che ha fatto questo libro su Tarkovsky. Vabbè, magari lo, non voglio imbarazzarlo, magari dopo, parliamo dopo. E, allora il primo aneddoto è questo, Chesterton amato da Gramsci e da Brecht, pensate un po'. Anche se era un reazionario di prima, dal punto di vista politico, di prima forza. Vabbè, ma era molto simpatico questo suo pretino, che è stato padre Brown, che è stato interpretato dal grande Sir Alec Guinness e in Italia da Raschel e da Foà, ed Arnoldo Foà, che era una coppia straordinaria. Non so se qualcuno lo ricorda. Allora, a un certo punto lo imbroglia, cerca di imbrogliarlo, di truffarlo, Flambeau, si veste da prete e poi padre Brown gli dice: però tu non sei un prete, mi imbrogli. E lui dice: come fai a saperlo? Come hai capito questo? Ormai smascherato. Dice: molto semplice, ti accanivi troppo contro la ragione e questa non è una buona cosa. Dal punto di vista del cattolicesimo, San Tommaso d'Aquino è l'esempio, ha una sua dignità creaturale, la ragione, importante. Però c'è un altro aforisma che è molto più interessante, che sembra contraddire il primo, ma solo apparentemente. E vi prego di considerarlo perché c'è molta saggezza in questo, è del 1911, quindi molto precoce, prima del passaggio al cristianesimo di Chesterton. È questo l'aforisma. Il folle, il pazzo, non è quello che ha perso la ragione, ma è quello a cui è rimasta la ragione soltanto. Questo è profondissimo. Ho conosciuto uno psichiatra, ho discusso con lui, Paolo Rossi Monti, ha detto che ha riscontrato alcune patologie in cui questo aforisma è perfetto, è come il calcio sui maccheroni, perfetto, perfetto. Perché? Perché la persona dà per presupposto un punto di partenza che è fuori dall'esperienza, completa, anzi contraddice l'esperienza. Per esempio tutto è fermo, non direi neanche tutto cambia, perché ho visto che adesso quelli lì che hanno sparato uno, non sapendo neanche, volevo sparare un altro, eccetera. Avevano scritto tutto, perfino Eraclito viene rovinato, il grande Eraclito Pantarei, no? Vabbè, lasciamo perdere. Ecco, e l'idea è questo, che questo presupposto è fallace. Quindi tutto il resto ha una specie di catena d'acciaio di ragionamento, è tutto perfetto, però la conclusione è fuori dall'esperienza, perché il presupposto, il punto di partenza, chiamiamolo postulato, è contro l'evidenza dell'esperienza. Ma c'è qualcosa di più, che durante questo svolgimento del filo di ferro, come abbiamo detto, cioè l'argomentazione, non si esce mai fuori a confrontarsi con gli altri. Allora il folle è anche quello che non si confronta con le persone. Se tu ti confronti con le persone, se c'è qualcosa di controintuitivo, però la scienza a volte è anche controintuitiva, ma ti dicono: guarda che tu sbagli su questo punto. Allora ci rifletti, dice: porca miseria, c'hanno ragione, cioè e rientri un po'. Se tu invece eviti di confrontarti e non lo fai mai, e magari il tuo presupposto è dogmatico ed è contro l'esperienza, l'esito è catastrofico. Quindi il folle è quello a cui è rimasta solo la ragione, ma una ragione autoreferenziale, che non si confronta più con gli altri e con l'esperienza. E i fatti hanno la testa dura. Einstein, che era amico di Bergson, diceva: è più facile rompere l'atomo che rompere un pregiudizio. E lui si intendeva, permettetemi, sia di rompere l'atomo sia dei pregiudizi, perché era stato bersaglio a lungo, come anche Bergson da giovane, del pregiudizio, che è assai più radicato di quanto non si pensi, purtroppo. Guardiamoci un po' intorno, ecco, e vediamo che il pregiudizio è ancora la regola di molti comportamenti. Ma i fatti hanno la testa più dura e noi dobbiamo confrontarci con i fatti. Chiamiamoli fenomeni, come ci consiglia di fare il nostro omino, è vero. Ma leggete, se potete, questo elogio che ne fa Paul Valéry, in un certo senso uno degli ultimi grandi spiriti europei, perché poi viene la seconda guerra, già c'era perché i tedeschi erano già arrivati a Parigi, ma ci sarà lo strascico degli anni della seconda guerra mondiale e tutto quello che ne consegue, i genocidi, eccetera. Almeno questo a Bergson, che sognava invece la fraternità universale, è stato risparmiato.
Ecco.
In un certo senso... Questo, volevo dirvi un'ultima cosa, c'è una cosetta deliziosa, siccome usa questo vocabolario di Bergson, a cura di uno dei professori che lo ha rilanciato, degli studiosi, Federico Worms, e veramente qui trovate tutte le parole con tutti i luoghi specifici e i significati che lui dà, perché a volte ci sono degli ondeggiamenti, delle oscillazioni, non è proprio tutto così... anche perché il Bergson giovane, quello del 1889, non è quello del 1932, delle De Sources, quindi ci sono un po'... Pensate che le De Sources sono state scritte, lui era colpito da paralisi, le ha scritte tutte su una tavoletta, aveva un vassoietto vicino e con grande fatica, io ho visto la sua grafia, la sua calligrafia, non aveva più la limpidezza e la linearità di un tempo, l'ha scritta in queste condizioni di semiparalisi praticamente. Questo veramente è anche una cosa ammirevole, poi si dice che qualche cosa non è perfetto in questa, ma bisogna tenere presente le condizioni, insomma. Sempre una grande ammirazione per le persone come Gramsci o altre che hanno scritto in carcere, ma anche scrivere su una tavoletta disteso su un letto, eccetera, non è facile. Ecco, non so, spero di avervi fatto apprezzare un po' questo pensatore, pur con le ombre che tutti, perché ciascuno di noi ha grandi limiti, sempre. Non saremmo umani se non avessero limiti, però in questi limiti si potrebbe concludere ci sono delle luci. E queste bisogna considerare, del resto il cammino dell'uomo è passo dopo passo, step by step, e la luce di cui c'è bisogno è una luce graduale, è una luce quella giusto per non inciampare, per non cadere durante questo cammino. Quindi non è una luce sfolgorante spesso, la luce sfolgorante magari ci accecherebbe, ci abbaglierebbe, invece la luce, il lume giusto che serve per questo cammino.
Sì,
ma è un francese piccolo piccolo. Sapete, Croce, furbo, Croce non voleva l'introduzione di Bergson in Italia, perché era un concorrente, e era un concorrente che conosceva le scienze meglio di lui, e lui non era tanto... Allora La Terza, che era il suo editore, lui era il despota del povero La Terza di Bari, gli ha detto: tu non lo traduci? Sì, dice, maestro, ma io devo dare una ragione, come posso dire ai miei lettori che vogliono leggere Bergson? Tu digli che un italiano di cultura media deve sapere francese. Forse allora un pochino vero era, perché la cultura dei dotti, la lingua dei dotti, mezzi dotti, così era il francese. Quello che c'era a Parigi arrivava a Roma poco dopo, anche nella moda, dappertutto. Sapete che qui in via 22 marzo poi c'era la Piavola de France una volta, che era un negozio di moda dove arrivavano i vestiti eccetera di Parigi e venivano messe là. Quindi arrivava da Parigi direttamente questa. In realtà però era una strategia, perché non voleva che Bergson sostituisse o concorresse con la sua filosofia. E beh, cosa crediamo? Cioè, i filosofi sono, direbbe Nietzsche, umani troppo umani, in questo caso un pochino troppo umani.
Grazie.